Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
L'umore dei tifosi ad Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, sono le 12:06, un uggioso lunedì 22 di marzo. Vedo già una faccia molto esplicita al bar di quello che è l'umore di tutti quanti i tifosi.
Sono Giulia! Enorme.
Sei enorme, ma perché è cambiata la grafica? È cambiata la grafica. Facciamo che riderci su, anche se da ridere non c'è nulla più che Up and Down, come ci dicono spesso alcuni nostri ascoltatori in queste situazioni. La trasmissione è ribattezzata solo Down. Perché trovare dei lati positivi, Giulia, è impossibile. Allora, cominciamo.
Oggi, guarda, mi ha rinvigorito soltanto una cosa oggi.
Quale?
Quindi...
Lo so, ne parleremo nel corso della puntata, che c'è un vocalino di un amico toscano, diciamo, che arriverà nel corso della trasmissione. Senti, Giulia, allora, tanto nascondere la polvere sotto i tappeti non serve a niente. Io voglio andare dritto al dunque.
No, perché salta fuori.
Perché poi salta fuori. Voglio andare dritto al dunque. Hai visto tante Juventus diverse. Ti chiedo, quello di ieri è il punto più basso in assoluto degli ultimi 10 anni?
Allora, di quest'anno dico di sì. Forse perché la caratura dell'avversario, ragazzi, era veramente basica.
Sì.
Quindi dico di sì per questo motivo. Perché... una brutta partita l'ho vista anche contro l'Inter, però era l'Inter e dici, non vabbè, ci può stare,
certo.
Però puoi giustificare un po' di più un risultato non positivo. Contro la Fiorentina, quella era stata una debacle non indifferente, diciamo la verità, anche perché comunque anche proprio lo score finale era da brividi. Però quella di ieri è stata una partita veramente che ho guardato con la bocca aperta per 90 minuti, nel
certo.
senso perché non credevo veramente a quanto visto, tant'è
sì.
che mi sono alla fine anche chiesta se effettivamente avessi assistito ad una partita giocata da 11 giocatori che credono in quello che poteva, perché ora purtroppo mi viene da dirlo, la vedo veramente veramente dura, e fino all'altra settimana eravamo tutti abbastanza comunque positivi, no? Nel pensare che potesse ancora succedere qualcosa di buono. Ecco, mi chiedo se ieri gli 11 in campo credessero nell'eventualità, nella possibilità di un nuovo 2002 o cosa.
No, per forza Giulia, tanto è inutile girarci intorno.
Effettivamente mi sono chiesta se questi giocatori giocassero con la voglia di vincere o con la voglia di far fuori Andrea Pirlo, non lo so, cioè... È stata veramente una partita imbarazzante.
Guarda, arrivo anche a dire una cosa. Arrivo anche a dirti una cosa. Scusa se intervengo appunto a gamba tesa.
Vai.
Poco arriva il vocale del nostro amico. Intervengo dicendo che imbarazzante da un punto di vista proprio dialettico è stato Paratici dopo la partita. Perché, per dire, allora, lui la faccia ce la doveva mettere in quella circostanza.
No, imbarazzante no, perché non siamo, credo, nessuno per dire che un
sai
umano
cos'è?
Possa essere imbarazzante.
Sai cos'è? Ci mancherebbe
però,
altro, però
ho
lui...
Ho trovato così,
poi ti dico.
Un po' scontato quello che è lui.
Ma al di là di essere stato scontato, secondo me, quando lui arriva a dire sono anni che ci dicono che è finito un ciclo, io dico imbarazzante, non lui di per sé, parlo del contenuto di quello che ha detto. Quando dice sono anni che ci dicono che è finito un ciclo e ogni anno noi lo smentiamo, perché in sostanza ha detto questo, secondo me proprio travia totalmente dalla realtà, perché è un'annata totalmente diversa rispetto a tutte le altre, al di là della rivoluzione che poi hai fatto soltanto incompleta della rosa, perché è vero che inizia il progetto di ringiovanimento, ma secondo me un po' zoppicando, ma questo è un altro discorso. Ma non puoi dire una cosa che non corrisponde alla realtà. Questa non è, per dire, l'annata post Berlino, tanto per intenderci, non è un miniciclo che finisce, questo è un ciclo che è finito. È inutile prenderci in giro, un ciclo che è finito,
no,
e adesso bisogna lavorare per il futuro.
Purtroppo il ciclo è finito, purtroppo, con non so neanche se è finito con l'addio di Allegri, perché già quell'anno lì si è arrancato abbastanza, quindi non so se il ciclo è terminato con la gara di Cardiff o se con la partenza di Allegri poi dell'anno dopo, nonostante comunque quell'anno la Juventus sia arrivata ai quarti di Champions, li abbia giocati e sia stata veramente buttata fuori per un non nulla, definiamolo così. Sì. Però ecco, sì, diciamo che quando ho visto ieri Paratici arrivare ai microfoni ho detto: Dio, hanno fatto fuori Andrea Pirlo, perché
doveva parlare qualcuno della dirigenza dopo la partita in buona sostanza, è stato mandato il direttore sportivo.
Guarda, pensavo che per una volta prendessero un attimino così un po' il non il toro per le corna, ma l'arbitro e il VAR per le corna, e magari avessero preso così, non era una giustificazione, perché anche
no, però
se
cambiava la partita. E ne
anche
parleremo.
Se quel rigore l'avessero dato, non si sarebbero fatte o comunque mosse critiche nei confronti.
No, però magari Giulia partita. Pareggiavi e poi trovavi il gol in virtù della superiorità qualitativa, va anche detto questo.
Sicuramente, sicuramente, però mi viene anche triste dover pensare che tu debba trovare un rigore per evidenziare la superiorità, appunto, come l'hai detta tu, qualitativa della tua squadra. Ma vabbè, quindi ho pensato inizialmente che potesse essere quella la motivazione, no? Appunto, sta a vedere che finalmente dicono qualcosa e tirano fuori un po', non dico gli attributi, però non si nascondono sempre dietro al solito: io non voglio commentare perché, ecco, diciamo questo. Invece mi è spiaciuto, sì, sentirlo davanti ai microfoni di Sky esternare sempre le solite banalità. Tutto lì.
Le solite banalità contenutistiche. Senti, abbiamo tantissimi vocali al 340 54 25 34. C'è Massimiliano da Livorno che ne ha mandato uno particolare. Davide, andiamo a sentirlo. Massimiliano da Livorno.
Quella lì era l'ultima partita prima di Natale.
Ecco.
E io tutte le volte che c'era una sosta o le vacanze,
quello che ho
ragazzi,
detto giovedì,
io voglio
ragazzi.
Sapere niente. Non mi rovinate le vacanze. Perché cioè,
anch'io l'ultima
se partiti se bisogna perdere prendiamone uno quando poi ne giochiamo un'altra dopo tre giorni, ma prima le vacanze non voglio perdere, prima la sosta non voglio perdere perché voglio stare bene dopo, voglio andare,
mi rovina l'umore,
se mi rovinate tutto. E quella volta lì feci un cambio, entrò Listeiner che poi dopo alla fine fece uno stop al contrario dentro l'aria col mancino, invece butta la stop al contrario, arriva uno pum, presa la traversa piano, preso il portiere piano, lì è partita già.
Stop al contrario.
Ero un bel vito dentro, cioè, ma stati due ore incazzato dentro lo spogliatoio, perché il pensiero di passare Natale dopo aver regalato una partita mi buttava bene.
Allora Giulia, questo era Massimiliano da Livorno che,
questo
insomma,
è la spiegazione di quello che io ho detto giovedì. Qui
sì, l'hai detto, è vero.
Mi sono presa valanghe di insulti.
No, insulti no, diciamo che era inverosimile, diciamo... Dai, che il Benevento facesse il colpaccio a Torino. Se andiamo a vedere le schedine, nessuno secondo me si era giocato due. Dai,
anche
diciamo la verità.
Perché il Benevento non vinceva dalla Befana.
Mamma mia, dal 6 di gennaio contro
non
il Cagliari.
E nel pre-partita io ho sentito con le mie orecchie il nostro amato carissimo collega Di Marzio,
sì,
che diceva a Sky: il Benevento è la squadra che prende più gol nei primi 15 minuti. Io sono arrivata al minuto 16, ho detto 0-0, ho detto sta a vedere che sta partita va in malora, e infatti è quello che è stato. Però adesso, per dire, quello che ha detto quello che è una delle tante meravigliose perle che ha regalato ieri
ancora,
sera
è ancora stregata dal club.
L'ho ascoltato, l'ho guardato stamattina, ammetto, perché ieri
stamattina
non ce l'ho fatta, mi sono addormentata, l'ho registrata e me la sono guardata stamattina con grande attenzione. Avevo il sorriso sulla faccia mentre lo sentivo parlare, perché è bellissimo ascoltarlo parlare. È un allenatore di un'intelligenza che non ce ne sono, ragazzi, non ce ne sono uguali a lui. E mi ha ancora di più così lasciato il sorriso sulle labbra il fatto di averlo visto sorridere quando gli hanno chiesto: ma torneresti alla Juve?
Ecco, infatti qua volevo arrivare, perché lui sul futuro non ha detto nulla,
ma
sul futuro, se ci fai caso, è eluso tutte quante le domande, tutte quante. Non
ovvio.
So se questo può essere un indizio, però comunque non è stato esplicito. Non è stato esplicito, ma non è che adesso stiamo dicendo Allegri arriverà dopo Pirlo. Però possiamo dire che Allegri, intervistato da Sky Sport, non è stato esplicito circa il suo futuro.
Ma no, ha anche perché di tutto, io mi auguro che se dovesse rimanere in Italia a questo punto non vada da nessun'altra parte se non alla Juve, perché io mi sentirei male a pensare di vederlo davvero in un'altra squadra di alto livello, no? Ieri appunto le uniche forse che minimamente potrebbero avvicinarsi a lui sono Roma e Napoli, ma per carità,
e anche lì cioè,
non è un allenatore ma più che altro lui non è un allenatore da quel gruppo, da quell'ambiente, da quella dirigenza. No, non, cioè, durerebbe veramente poco ed è un peccato perché davvero è sublime, quindi
quindi
posso tornare alla Juve se vuole, se no vado all'estero.
Allora ragazzi, visto che l'avete visto tutti, diteci anche come avete vissuto emotivamente l'intervista di Massimiliano Allegri al 340-54-25-34.
Ho riso e pianto.
Riso sardonico. Grazie all'ausilio di Davide andiamo a proiettare la nostra grafica che riguarda anche Massimiliano Allegri, ma io partirei dai down. Allora,
non avevamo app, quindi meno male che ha parlato Allegri, sennò sarebbe stato nero quella
casella. È universale Allegri, è sempre uno degli app omnipresenti, così come tra i down, no, che sono sempre presenti,
down,
sono
Conte. Ragazzi, non è che ha sempre fatto cose, non è che è sempre è stato perfetto, assolutamente. Però in particolare in questa giornata avremmo lasciato nera quella casella probabilmente.
Vero, infatti. Abbiamo iniziato solo down. Allora Giulia, partiamo proprio dai down. Arthur fa un erroraccio che non deve fare. Se giochi alla Juventus non puoi sbagliare quel pallone lì e non ci sono giustificazioni.
Ed è giusto che la testa gli si ficchi sotto la maglietta. Doveva non tirarla mai più fuori. Guarda ieri.
No, veramente inaccettabile.
Ma vuol dire che non hai visione, ma vuol dire che non sai alzare la testa. Ma come fai?
E che non hai neanche la personalità, l'intelligenza di capire che in quel momento poi anche lì della partita, perché era passato oltre un'ora, non puoi sbagliare un passaggio elementare di questo tipo. No. Non ci sono attenuanti, iniziano a essere un po' troppe queste defiance,
sì,
se così le vogliamo definire. Anche Bentancur,
anche lì bella l'altra immagine trovata sui social dai fantastici chiamarsi Bomber con Arthur e Bentancur che si danno il 5, dici vedi ho imparato bene come sbagliare i passaggi.
No, ma è un problema perché un poi problema, questo è emblema però, del fatto che il centrocampo va rifondato, così non va, un'inversione di tendenza va applicata. Arthur di diritto,
questa nuova
mettiamo
grafica comunque che mi vedo più grossa
così almeno cerchiamo di riderci un po' su. Oggi è così ragazzi, è lunedì, adesso sei sparata in primo piano.
Così è
cerchiamo
troppo,
di
no?
Riderci, no, così è troppo, quindi ti rimpicciolisce il nostro Davide. Senti, c'è l'altro down che è Alvaro Morata. Sono 4 partite, anzi 3, dai, se no siamo troppo ingenerosi.
No,
3 partite che si è preso
Lazio
una pausa.
L'ha cambiata da così a così.
Poi dal Porto in poi si è perso.
Cioè, non, anche ieri non, ha sbagliato veramente cose troppo insbagliabili per uno come lui. Nel senso, io non posso più continuare a pensare che di dover trovare, che poi non esiste più neanche, perché sennò vorrebbe dire che non può stare in campo per 90 minuti, come invece sta facendo. Non c'è più la scusa del virus che ha avuto,
no,
eccetera, eccetera. Quella è una roba accantonata, così come
poi
quando continua a leggere
ogni volta,
che McKennie non sta ancora bene, eccetera.
Dell'anca,
eccetera.
Sì.
Allora, se non sta bene McKennie, fatelo, curatelo, tenetelo fuori, che non entri neanche. Voglio dire, non è più possibile, tollerabile sentir dire che non sta, non è ancora al 100%. No, che è passato un mese e mezzo. Morata però, cioè, comunque inizia a diventare un attimino un problema, nel senso che ho anche letto che potrebbe vacillare l'ipotesi a questo punto di questo rinnovo.
Perché poi dall'attaccante della Juventus ti serve il gol, ti serve un giocatore costante. Morata non può prendersi queste pause. E insomma, in un momento della stagione decisivo.
Allora, è un qualcosa che purtroppo lo ha spesso caratterizzato. Non è la prima volta che accade che appunto abbia questi blackout completi. Che però vanno un po' dove vogliono, nel senso che non è una cosa continua, fissa. Effettivamente lui dopo Natale ha avuto il problema di questo citomegalovirus. Quando poi è rientrato nella gara appunto contro la Lazio, ne sembrava assolutamente ritrovato, no? Quindi eravamo tutti contenti, finalmente è tornato Morata. Poi però ha avuto di nuovo un'eclissi totale.
Che non ci deve essere.
No,
non
e quindi
così tanto, puoi sbagliare una partita, ma 3 no.
Bisogna capire effettivamente quale sia il problema, perché lui sbagli perché non è una questione di non ti passano la palla, non è questione di problemi derivanti dalla poca affinità coi compagni. sono proprio errori suoi di gestione del pallone, di non sapere prendere il tempo.
Ma poi sbaglia
giusto.
Anche gol elementari, gol che ha sbagliato
è
ieri
quello.
Sono insbagliabili, non puoi veramente.
Anche quando Cristiano Ronaldo praticamente per tanto così la palla non l'ha tirata, non l'ha fatta arrivare nell'angolino, lui era a 30 centimetri da quel pallone, cioè bastava un secondo in più e la palla per forza di cose la prendeva con la punta del piede e entrava in rete. Ci sono queste, guarda, ieri sono arrivata anche a pensare che addirittura, anche perché lo dico dopo.
Lo dici dopo, Federico Chiesa, non per il down, per carità, ieri trovare sufficienze era molto complicato, però per l'episodio del rigore, perché lo dobbiamo dire, per quanto non ci siano attenuanti, quello era calcio di rigore netto. Era calcio di rigore netto perché Fulon lo atterra tutta la vita.
Federico Chiesa.
No, down per l'episodio, okay. Che lui prende il rigore che non viene assegnato. E questo
giusto
è emblema di...
Giusto non assegnare il primo perché il
sì,
primo
va
è
detto,
giusto.
Però quello c'era.
Ma quello proprio no.
Quello c'era no. E inevitabilmente va segnalato perché poi ragazzi, mi ripeto, magari qualcuno si è sintonizzato adesso, è vero che abbiamo giocato male, è vero che il Benevento non ha rubato nulla, ci mancherebbe, però tiriamolo quel calcio di rigore, magari facciamo 1-1 e sull'onda dell'entusiasmo riusciamo a trovare il 2-1. Va detto per completezza, per diritto di cronaca, perché vedo anche i tifosi della Juventus che questo rigore lo schifano proprio. Dalla rabbia no. Dicono ma sì, ma non attacchiamoci a rigore. Certo, nessuno si attacca, però intanto iniziamo a tirarli i rigori che ci spettano, visto che non ci vengono fischiati. Ci sono squadre che gliene vengono fischiati 20 a campionato, noi invece siamo lì, insomma, dobbiamo
questa
pregare
non
lo, per un
non,
rigore.
Non so dare una spiegazione però
questo
nel
rigore c'era,
non so dare questo. Non so dire cioè. Perché ci sia questa questa leggerezza con cui molto spesso appunto si prende la decisione del rigore, non, e in particolare, poi per carità noi parliamo della Juve perché ragazzi le vediamo quelle della Juve con l'occhio critico e clinico, sicuramente capita anche in tante
io
altre,
vedo quelle delle altre ma vedo che una meticolosità, ma trasversale poi perché
ma
mettiamoci anche in Champions
dire,
Ronaldo
nel senso, non penso che tu ti metta a guardare
no,
tu
ma non dico questo,
la partita
però...
del Genoa sabato per dire, quindi
il Genoa me lo son perso, il Genoa me lo son perso, visto la Samp,
fatto
però
un esempio, o magari l'hai vista invece la partita dell'Atalanta col Verona.
Sì.
Però boh, magari può cioè viene da dire che fa un po' strano che capiti molto spesso alla Juventus.
Beh, quel rigore c'era, ieri c'era.
Non ci voglio vedere nulla di marcio, diciamo così, dai.
Assolutamente no. Ragazzi, soluzioni, le vostre soluzioni, quello che ne pensate. Noi siamo qua per voi,
credo
siamo qui per voi e vi ascoltiamo.
Non fosse mai successo che a mezzogiorno e 23 ci fossero già tanti messaggi, ma non nella nostra trasmissione in generale.
Global.
A noi alla fine, va bene.
Insomma. Dipende dai punti
no,
di vista.
Ne parlo certo. A livello di interazione.
Di marketing, insomma, vorremmo, ecco, verrebbe da dire, vorremmo meno messaggi. Ma anzi no, voi iscriveteci, sfogatevi che questa è casa vostra, ragazzi. 30-40 allora, secondi di vocali, mi raccomando. Iniziamo a
che
leggere.
Ci leggo
ascoltiamo.
Qualcosa?
Vai, leggiamo.
Allora, questo è il primo messaggio che ci è arrivato. Allora, come ben sapete vivo a Liverpool. Sì, Massimiliano, lo sappiamo che vivi a Liverpool. Grazie, anzi, perché sei il più fedele di tutti.
E forse anche il più vaccinato.
Ed oggi è venuto a casa mio nipote, tifoso sì. Dei Reds, simpatizzante Juve. Gli ho spiegato della tragedia greca che molti tifosi bianconeri stanno facendo in questa annata disgraziata. E mi ha detto testuali parole. Vorrei capire qual è il loro problema, visto che negli ultimi 10 anni hanno vinto per 9. Perché vuoi vincere anche per il decimo.
Vuoi vincere anche per il decimo, ma soprattutto non puoi perdere col Benevento in casa.
Così.
Siamo denotativi, diciamolo. Non puoi fare una figuraccia come quella che hai fatto ieri. Punto, Massimiliano. Va detto, stop.
Salvatore, da Parigi, il nostro fallimento è iniziato pensando di essere grandi nonostante Conte. Allegri ha avuto una macchina vincente, ma non si vince in Europa solo con la fortuna. Occorre un po' di sana autocritica, tanta cenere in testa, ammettere di aver sbagliato, presidenza in primis, e scrollarsi di dosso l'arroganza di essere grandi per tornare ad essere veramente. Non sono d'accordo con Salvatore.
Vogliamo trovare una piccola attenuante a Pirlo che è tanto agognato e criticato? Sei pronta per gli insulti? Io credo che comunque in questo momento della stagione, quando tu hai Morata che si prende queste pause viene immediato, avessi Dybala a disposizione. avessi Dybala a disposizione. Alla fine non è un attenuante, ma va detto.
Pirlo,
no,
ragazzi,
no, ma non dico di te, però vedo tanti tifosi e Pirlo out, sì, Pirlo ha le sue colpe, per carità, però gli manca Dybala, ragazzi. Ci fosse stato Dybala in questo periodo qui, magari lo alternavi un po' a Morata, avevi più alternative, eri anche un pochino più imprevedibile.
Guarda,
viene da dire.
Ieri Allegri ha proprio detto, quando gli è stato chiesto di Pirlo, hanno cercato di fargli dire non so quante volte come si diventa un buon allenatore, fondamentalmente, e lui non è stato assolutamente in grado di rispondere a questa domanda.
Fatto un po' il filosofo, dai, fa anche parte del suo personaggio.
La dichiarazione più bella è stata: tu prepari una partita per 5 giorni, tu sei un tipo di allenatore dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica sei un altro, perché tu prepari tutta una partita in un determinato modo, entri in campo e magari dopo 10 minuti ti danno cartellino rosso ad un tuo giocatore.
Vabbè, fa
dopo
anche parte del suo personaggio,
ne hai
questo,
uno che
Giulia.
Si fa male, quindi è un mestiere effettivamente, quello dell'allenatore, non complicato, di più, proprio per quello, per il potere che hai nelle mani fondamentalmente, e per quello che rappresenti, in questo caso rappresenti la Juventus. Quindi mi sento di dire che è impossibile quest'anno prendersela solo con Andrea Pirlo.
Sono d'accordo con te, magari con qualcuno anche che ha costruito la rosa, qualche esamino va fatto, perché è una rosa oggettivamente incompleta. Sentiamo qualche vocale, Giulia, che ce ne sono tantissimi. Vi ascoltiamo, ragazzi. Prego, Davide.
Ciao, Pino da San Giorgio Allini. Ma dico una cosa, no? Ma perché dobbiamo prendere sempre un gol e poi dopo andiamo all'arrembaggio? Ma crediamoli prima gli avversari, quello. No? Come col Porto, abbiamo preso il gol, poi dopo siamo riusciti a segnare il gol del 3-2. Ma io non lo so, dobbiamo aggredire prima, manca proprio l'entrata in partita, dobbiamo aggredire l'avversario. Anche sì, possiamo prendere un gol all'inizio, però abbiamo il tempo forse di recuperare, ma noi no, invece facciamo al contrario.
Sentiamo un altro vocale, 30-40 secondi, ragazzi, mi raccomando.
Come ragazze da Genova, no, mi dispiace dirlo, i calciatori è già da un pezzo che non ci credono più, dalla partita con l'Inter, quando Chiellini si presenta in conferenza stampa a dire che i cicli finiscono. Lo stesso Paratici, già da qualche settimana, parla al passato. Abbiamo dato, è stato un periodo di gioie, abbiamo dato, abbiamo fatto, cioè non parla al presente. Quindi loro in primis sanno e sono consapevoli che non c'è margine e non c'era già prima. Quindi è inutile che ci giriamo intorno. Gli unici che si facevano dei film, forse siamo noi. Buona giornata.
Anche per questo messaggio è proprio esplicito. Brava, e secondo me, ragazzi, io mi chiedo come mai Andrea Agnelli, magari in privato lo fa, non va comunque a mettere in evidenza al suo direttore sportivo, al suo capitano, che questa storia del ciclo che è finito, del fatto che si è vinto in passato, del fatto che si vince
sempre. Avrebbe dovuto dirlo anche al cugino, allora, perché
no, ma nettamente espliciti.
Ha detto le stesse cose.
Ma è un problema, secondo me questo è un problema fattuale, perché tu è come se ammettessi inconsciamente un fallimento. Perché quando Paratici lascia intendere quello, e l'aveva detto prima della partita della Lazio, capisco quello che dice Maria Grazia, è un po' come se vai a dire che hai sbagliato qualcosa quest'anno, è un po' come se lasci intendere questo. Poi Chiellini percepisce gli umori della squadra, e quello che ha detto dopo l'Inter effettivamente è preoccupante, significa che qualcosa è andato storto. E quando qualcosa va storto, la Juventus ci insegna che ribalta subito le carte in tavola. Questa stagione non è accaduto, sembra tanto così, viene da dirla così, boh. Vabbè.
Daniele da Roma, buongiorno ragazzi, sbrighiamoci a riprendere Allegri, altrimenti va a finire che va a Roma o a Napoli. Spero che ieri Agnelli gli abbia fatto una telefonata per la prossima stagione.
Di sentirsi si sentono sempre.
Pirlo non può continuare, bisogna cercare di finire il meno peggio. Cioè, io penso che i giocatori non seguono, questo è da Modena, ci scrivono, i giocatori non seguono l'allenatore, non l'abbiano mai seguito. Poi ragazzi hanno già la testa all'europeo, è innegabile. No, non credo.
All'europeo no, però il fatto che non sempre c'è una situazione cristallina, no? Non sempre c'è un comando verticistico netto, a volte traspare, perché...
Un comando verticistico,
diciamolo così, che ci sia qualcosa...
Paroloni a caso di Luca Cavallero.
No, non è un parolone a caso, lo sai bene che cosa intendo. Non c'è una struttura piramidale netta, cioè sembra che praticamente ciascuno faccia il gozzovoglio come gli pare. Cioè Cristiano Ronaldo non ha mai goduto di una totale prostrazione nei suoi confronti come quest'anno, per farti un esempio. Gli altri anni è vero, era sempre centrale, ma quest'anno non so se è la stessa percezione, sembra ancora più centrale. Ma come no? Ma è così, sembra ancora più centrale.
No, non credo che sia cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso, quello prima.
A me sembrava che gli anni prima fosse un po' più contenuto.
Vedo molto più,
però...
cioè, aveva molto meno il polso della situazione Sarri di quanto ne ha Pirlo quest'anno, secondo
Sicura?
Me.
Sì. Vabbè, vedremo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Sono le 12.30, ragazzi, ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Big Family di Radio Bianconera. Quella, quella, la Juve suona!
Up and down. Up and down.
Gli umori dei tifosi ad Up and Down. Piacciono molto questi jingle a Giulia Borletto. So che ti appassionano, quindi noi te li inseriamo. Vabbè, la passione che traspare da tutti i pori. Non sono d'accordo con te, comunque, perché non mi dimentico come abbiamo chiuso. Secondo me la situazione è analoga. L'anno scorso, questo... c'è qualcosa che non quadra. O c'è qualcosa che... oppure c'è qual quadra che non cosa, no? Per fare il remix. Come l'anno scorso e quest'anno, secondo me la situazione è abbastanza invariata. Guarda, non ci sono differenze macroscopiche, dai.
Ti leggo il messaggio di Andrea da Bruxelles che dice: buongiorno, noto il ritorno puntuale e immancabile delle vedove di Allegri. Niente di più sbagliato, perché ci si allontana dal problema principale, i giocatori e la squadra costruita male. L'allenatore non fa miracoli se il progetto squadra è lacunoso. Ma ragazzi, perché Allegri è andato via?
Perché Allegri è andato via? Perché aveva una visione ben precisa. La squadra andava rivoluzionata.
Voleva che la squadra fosse rivoluzionata, fondamentalmente. E cosa che non era possibile fare, visto che si era deciso di puntare, si era fatto all-in con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. E questo è il risultato, però, purtroppo, che ora sì, ci rimettiamo a sperare, pensare ad un suo magari possibile, ipotetico ritorno, perché quanto non si è riusciti a vedere né con Andrea Pirlo né con, contando che io non sono così dell'idea che Andrea Pirlo possa non essere riconfermato, proprio perché ha avuto un'annata talmente storta, talmente particolare, che forse neanche Allegri quest'anno si sarebbe salvato. Ma mi viene da dire che Allegri non sarebbe mai non avrebbe mai abbassato la testa, o comunque non alzato la voce davanti ad un'organizzazione di squadra così lacunosa e sbagliata.
Sicuramente sì, sicramente sì, è inutile girarci intorno.
Non può un
dai.
Allenatore che non ha mai allenato avanzare esagerate pretese. Qualcosa sicuramente ha chiesto e gli è stato dato. Poi però per il resto, ragazzi, non è che si poteva, non ci si poteva aspettare che appunto alla sua prima esperienza Pirlo dettasse legge in
no,
chiave.
No, assolutamente. Comunque tra i down non lo abbiamo messo, ma inevitabilmente era complicato, dovevamo mettere 14 down, non 11, 14, tutta quanta la squadra convocata ieri, c'è anche Kulusevski, Giulia Kulusevski, 40 milioni per un giocatore che onestamente ha steccato quest'annata clamorosamente.
Non mi capacito veramente di come lui non sia ancora riuscito a trovare la giusta via, ecco, per...
gode della stima di Pirlo, tra l'altro Ramsey e Kulusevski sono stati spesso elogiati da Pirlo, come attitudine, diciamo.
Sì, sì, ma perché è un giocatore che, ragazzi, Kulusevski ha delle qualità atletiche pazzesche, tecnico, però comunque poi quando deve fare, non il salto, però quando deve dimostrare di aver capito, torna indietro. Quindi
torna indietro in tutti i sensi, anche con il passaggio appunto che ha fatto con la Lazio, un altro errore come quello di ieri. Sono troppi questi errori, per questo sembra che non ci sia qualcosa, non ci sia il polso della situazione. Non è che stiamo processando Pirlo, però sono troppi errori e troppo ripetitivi. Ogni partita ce n'è uno, comunque ogni due partite. È grave questo, è grave.
Ma anche perché ti viene da chiedere, ma allora come vengono preparate?
E appunto. Però dai, insomma, non vogliamo essere troppo ingenerosi. Ci sono tantissimi vocali, grazie a Davide li andiamo ad ascoltare. Vai. Prego Davide, sentiamo vocali.
Ciao Luca, ciao Giulia, sono Rossella.
Ciao Rossella.
Allora guardate, vedete un gruppo di ragazzini spocchiosi e capricciosi in campo che mettono quella maglia sotto i piedi mi dà terribilmente fastidio e me le fa girare a mille. E per me oggi sono tutti down. A partire dalla società, qualcuno in società, dalla panchina e in campo. Salvo solo per il futuro Chiesa, per il resto per me possono pure andare. La porta è aperta, ciao ciao.
Sono tutti down per la nostra amica. Allora, facciamo una cosa, Giulia, lo introduciamo, poi gli facciamo sentire un bel vocale. Buongiorno a Roberto Tricella. Roberto, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie ciao. Per aver accettato il nostro invito, che oggi abbiamo tanto da commentare. Davide, sentiamo un vocale e lo commentiamo insieme a Roberto.
Ciao ragazzi, sono Bruno da Roma.
Ciao,
che
Bruno.
Dire? Sono veramente stanco di sentirmi ogni volta... da questo allenatore le solite menate. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, il quarto d'ora, l'approccio, il primo tempo. Ragazzi, da agosto siamo a marzo, ancora siamo così.
Allora Roberto, questo è un po' un audio che riassume l'umore dei nostri tifosi in relazione alla partita di ieri. Quello che è successo è totalmente anomalo. Cosa rispondiamo a Bruno da Roma e ai tanti tifosi della Juventus sconcertati stamattina?
Sconcertati, io sta cosa, ci sono tantissime grandi squadre che sono sconcertate da 10 anni perché non hanno vinto nulla. La Juventus è sconcertata a questo punto del campionato perché di fatto se dovesse vincere la partita col Napoli sarebbe terza in classifica, quindi cioè, questi discorsi lasciano un po' il tempo che trovano, tutte le stagioni sono diverse, la Juve ha avuto la bravura di riconfermarsi per 9 anni consecutivi a discapito magari di non essere riuscita a vincere la Champions, però sono 9 anni consecutivi che ha vinto il campionato, un passaggio a vuoto ci può stare. Adesso devono solo ed esclusivamente finire bene la stagione se riescono ad arrivare secondi o terzi. Però io tutto sto sconcerto non riesco a capirlo, anche se bisogna dire che la Juve obiettivamente ha una rosa che doveva permettergli di fare un altro tipo di campionato, di essere lì attaccata all'Inter fino alla fine. Se questo non dovesse succedere, qualche implicazione ci potrebbe stare, però tutta questa confusione non mi sento di approvarla, insomma.
Scusate, ridevo non per quello che diceva l'ospite, ma per un messaggio che è arrivato e lo leggo perché...
Vai, sdrammatizziamo.
Paolo, buongiorno ragazzi, nella depressione generale durante la partita di ieri a un certo punto guardavo Kulusevski e vedevo Krasic, quindi...
Però effettivamente la similitudine ci sta proprio per
sì,
la difficoltà dell'impatto.
Però non è una buona similitudine perché no, Krasic, diciamo che appunto mi fa sorridere pensare di rivederlo in quel senso. Io volevo chiedere invece al nostro ospite, pensando, prendendo spunto anche da altri messaggi perché ce ne stanno arrivando una valanga, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore in particolare che difende a spada tratta Andrea Pirlo, più che altro perché dice: che colpa può avere lui se i giocatori sbagliano, come ieri ha fatto Arthur, se col Porto Bentancur ha fatto quell'errore sul primo gol, poi c'è stato Demiral al ritorno che ha fatto anche altri danni. Ecco, sono errori che... E poi ci sono errori incredibili sotto porta, anche a centrocampo. Ecco, ci sono troppi errori tecnici. Però si può dire che è anche da questo punto di vista minimamente colpa dell'allenatore.
Parlate domande fatte a me?
Sì, insomma, se c'è un problema legato a questi errori, nel senso se l'allenatore può incidere su questi errori.
Ma le colpe poi a fine stagione vanno ripartite tra tutti, come giusto che sia, a partire dalla società, dalle scelte fatte, se sono state fatte scelte con l'allenatore o l'allenatore si è trovato a gestire una rosa che magari... condivideva sicuramente all'80%, però è stato accontentato da quello che ho capito nell'acquisto di Chiesa, che si è rivelato un acquisto azzeccato. Di conseguenza poi ci sono i giocatori che vanno in campo. Io spesso ho sentito Massimo Mauro dire che l'incidenza di un allenatore è minima, è minima, però l'allenatore è la persona che deve riuscire a ottenere il massimo dalla rosa che ha. Questo vale per l'allenatore che allena la squadra che si deve salvare, come quello che deve vincere il campionato con gli elementi che ha.
Certamente
delle responsabilità Pirlo le ha, però sono ampiamente condivisibili con la società e con i giocatori stessi, insomma.
Ecco, a proposito di condivisione di colpe, Sport Mediaset, Juventus, dopo il KO col Benevento, ore di riflessione sul progetto Pirlo. Allora, senza entrare nel merito di quelle che sono le fonti, di quello che sta accadendo, ovviamente vedremo gli sviluppi, però ti chiedo, fossi tu un dirigente della Juventus, e ci avvaliamo anche della tua esperienza da ex calciatore, Pirlo può incidere concretamente la prossima stagione? Cioè, ha senso andare avanti in questo modo?
Ma guarda, le considerazioni più importanti le potrà fare la società, perché noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma non siamo dentro, non sappiamo gli sviluppi, non sappiamo gli incidenti, il Covid, come abbia condizionato la stagione. Sono tutte cose che chi lavora quotidianamente con l'allenatore è in grado di valutare. Noi dall'esterno riusciamo a capirne il 30-40%. Di conseguenza le scelte che farà la società diranno se in questa stagione le colpe principali dell'insuccesso in campionato derivino da Andrea Pirlo o no.
Vabbè, staremo a vedere.
C'è qualche giocatore che ha avuto però una discreta e anche decisa involuzione, no? Penso ad Alvaro Morata, che al di là dei problemi fisici che ha avuto, comunque anche ieri ha sbagliato veramente gol abbastanza basilari anche per un giocatore della sua caratura europea. C'è questa involuzione che comunque, nonostante la fiducia estrema che ha avuto nei suoi confronti, ha appunto avuto Kulusevski. Forse il problema è anche quello che, e poi c'è stata l'assenza di Dybala per praticamente tutto l'anno, potremmo dire magari a fine campionato che comunque questa è stata una stagione fortemente condizionata dall'assenza proprio di chi tu pensavi di poter avere la presenza invece fisica e di testa per tutta la stagione.
E Morata ha iniziato la stagione alla grande, facendo gol, sì, con grandi prestazioni e tutto. Poi Covid, infortunio, ne ha determinato una lenta decadenza. Poi ci sono giocatori, per esempio, che quest'anno hanno sorpreso, tipo Danilo, che secondo me sta facendo una grande, sì, stagione, nel senso che adoperato in tutti i ruoli fa sempre bene. Poi tutti dimenticano, ma sono quattro mesi, non dimenticano perché l'avete ricordato voi, ma l'assenza di Dybala è importantissima. Io mi ricordo delle partite in Champions in cui entrava da gas costa e ribaltava la situazione in campionato. Quest'anno questa freccia all'arco della Juventus è mancata, è determinante, perché in corso della partita, in situazioni problematiche, il calcio di punizione tirato bene piuttosto che il colpo al limite dell'area che ti fa vincere la partita difficile, è mancata, proprio sta nelle corde di questo giocatore, che può risolvere le partite in determinate situazioni. Obiettivamente quest'anno non c'è stato quasi per tutta la stagione, quindi bisogna analizzarle bene tutte le cose, perché è facile criticare, ma chi c'è dentro poi magari le sa valutare meglio di noi.
Sicuramente Roberto, guardi, le leggo un messaggio che è arrivato da parte di Loris, che le fa gli auguri di buon compleanno in ritardo, e ci uniamo anche noi, 18 di marzo, si ricorda anche la data, e insomma le chiede, da veterano di tante battaglie, come si esce da un momento delicato come questo?
Ma si esce, ma forse non lo so, una volta, non ho passato delle stagioni esaltanti alla Juve, nel senso che abbiamo fatto fatica, perché c'era un ricambio generazionale, smetteva Gaetano Scirea, Cabrini era la fine, era appena andato via Platini, quindi erano stati acquistati parecchi giocatori, abbiamo fatto fatica, non c'è niente da fare, abbiamo fatto fatica perché da un meccanismo collaudato cambiare e ripartire non è mai facile, e quindi forse una volta era più facile perché c'era un gruppo tra virgolette italiano e poi c'erano due,
questo è importante,
stranieri. Adesso può essere più difficile riuscire a fare, come posso dire, a fare gruppo, anche sembra una cosa scontata quella di fare gruppo, però in determinate situazioni tirare tutti dalla stessa parte, mi sembra anche il fatto di cambiare continuamente ogni sei mesi giocatori che vanno, che vengono, ci dovrebbe essere, come è stato per la Juventus in questi ultimi 10 anni, uno zoccolo duro della squadra che garantisca che poi,
ecco,
i ricambi generazionali ogni anno siano di 2-3 elementi che però non vanno ad inficiare l'assetto generale di tutto.
Eh già, come darti
torto. Conseguenza è più facile l'inserimento. Lo stesso Kulusevski, messo in un meccanismo che funziona, sicuramente ha più facilità a far vedere quelle che sono le sue doti. In un meccanismo che fa fatica a funzionare, ha maggiore difficoltà, è innegabile.
E come darti torto, come darti torto. Grazie Roberto Tricella.
Grazie, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao.
Ovviamente la ringraziamo appunto Roberto Tricella per questo preziosissimo intervento. Abbiamo tantissimi vocali, poi tanto da leggere, grazie a Davide, ascoltiamo tutti voi, prego Davide.
Buongiorno, ieri ho visto subito come andava a finire questa partita, perché ormai vedendo da... Io ho sempre visto la Juve anche quando abbiamo giocato con Rimini e sono fiero.
Torniamo indietro.
Ma era già destinata, perché non si vedeva la rabbia agonistica che c'ha la Juve, la velocità. Quindi lo sbaglio è stato di Agnelli mandando via Marotta, secondo me, e Allegri. Perché lì era finito un ciclo, doveva semmai vendere Ronaldo, perché è inutile tenere Ronaldo e poi non fargli la squadra attorno. Di iniziare da giovani, come ha fatto il Bayern, tutti giovani italiani. E questo, per questo caso, secondo me bisogna prendere anche Mancini, un allenatore così.
Che rinnoverà con la nazionale, dobbiamo dirlo per completezza.
Mancino, ragazzi, no, per favore,
adesso vabbè, sembra quasi che chiunque sia meglio a questo punto così. Sentiamo un altro bel vocale, Davide.
Buongiorno Luca,
ciao.
Buongiorno Giulia,
buongiorno.
Guido da Bari, complimenti per la disamina a tutti e due. Quest'anno non va, troppi approcci sbagliati, non va. 20 giocatori non si possono cambiare, ahimè, se non è Pirlo a dare gli input giusti in chi deve essere, mi spiace, mi ha fatto le spese quello che si metteva le dita nel naso nonostante ha vinto un campionato, spero che la società faccia le sue valutazioni a breve e medio periodo, non so. Ciao Giulia, ciao Luca.
E sicuramente non mancheranno, amico mio. Andiamo a sentire un altro vocale, Davide.
Ciao Giulia, ciao Luca.
Ciao.
È Donato dalla Big Family. Vi sto ascoltando. Io Paratici l'ho letto come alla fine della partita, quando si è presentato a Sky, come un voler quasi chiedere scusa per la prestazione. Lui ha detto: abbiamo regalato ai tifosi 9 anni di gioia.
È stato l'opposto.
Adesso, oggi gli abbiamo regalato un giorno di tristezza. Ecco, lui ha capito, cioè, per me è stato quasi come un voler chiedere scusa per l'annata, ecco, secondo da come l'ho letto io. Poi Allegri ieri sera, parlando di lui, ha detto che si era arrivato ad una fine naturale della sua
non so quanto sia stato sincero,
nero.
Vabbè.
Lui da questo punto di vista ha sempre detto di voler essere il Ferguson della Juventus, quindi pensava di rimanere.
Voleva più potere anche aziendale, Giulia.
Voleva più
essere
potere
più decisionista.
Dal punto di vista sicuramente decisionale per quanto riguarda il mercato, l'ha detto anche ieri, perché
certo,
comunque ha detto di come adesso sia fondamentale che non l'allenatore faccia il mercato, ma che collabori in maniera
sono d'accordissimo
pesante
su questo,
con la dirigenza in chiave
totalmente
mercato, perché loro, nel senso, quante volte è già successo che venissero acquistati giocatori, soprattutto quante volte l'anno scorso, l'emblematico, sono stati acquistati giocatori che non servivano a nulla al gioco di Maurizio Sarri, E quello è stato sbagliato.
All'inglese, Giulia, all'inglese, un allenatore all'inglese. Io sono d'accordissimo, d'accordissimo con questa disamina d'Allegri. Ormai il calcio è cambiato e assolutamente ha ragione. E dobbiamo dirlo perché poi fa parte anche del nostro mestiere. Se con Agnelli si è lasciati buonissimi rapporti, i contatti sono frequenti, lo stesso non si può dire con Nedved, soprattutto con Paratici. L'incompatibilità
con
forte è stata con
loro. Non lo so, con Nedved assolutamente
non si è neanche
no,
presentata alla conferenza d'addio, eh.
È dura, detto, avere un buon rapporto con Nedved. Non ce la riescono ad avere tutti.
Sì, però vabbè, dai, tralasciamo questo aspetto.
Ha scritto, e se lo ritrovo, Andrea da Chivasso, come per Ciro Ferrara, credo che l'allenatore sia stato tradito dagli ex compagni,
sì,
dai quali probabilmente si aspettava un aiuto maggiore nel trasmettere le giuste motivazioni.
Beh, però qua in questo caso sono tre. All'epoca di Ciro Ferrara c'erano Del Piero, c'era Camoranesi alla sua ultima stagione, Buffon stesso, erano tanti i compagni, gli ex compagni di Ciro Ferrara. Secondo me qua ci sono motivazioni più profonde legate al fatto che questo rinnovamento si è fermato a metà. Se prendi per esempio McKenny, Arthur, Rabiot l'anno prima, se fai questa politica qui, De Ligt con questa clausola, ma poi al contempo lasci la rosa incompleta perché non tutti i reparti sono completi, non c'è un'alternativa valida per ruolo, capisci bene che le cose non possono funzionare bene sul lungo termine. Nel lasso di una stagione non potevi pensare di essere competitivo su tutte e tre le competizioni. Purtroppo questo è il grande rammarico. E speriamo che l'eliminazione col Porto non sia stato il contraccolpo psicologico decisivo, perché poi ci dovremmo interrogare a posteriori su questo.
Sarebbe la fine più che altro, perché vorrebbe dire che tu non hai la forza e la possibilità di reagire davanti alle difficoltà. Quindi quella sarebbe la cosa peggiore, forse, perché non è assolutamente pensabile che una grande squadra non sappia appunto voltare pagina, contando che poi non è vero, perché anche lì il problema di quest'anno, al di là di tutto, è l'assenza di continuità, nel senso la partita col Cagliari è stata una partita di rabbia pazzesca, e vuoi dirmi che il Benevento è più forte del Cagliari? No, quindi è proprio questa assenza che preoccupa più di tutto, credo.
Sì, comunque noi dobbiamo dirlo perché fa parte del nostro mestiere. Chi vuole Pirlo out, secondo me è abbastanza affrettato per quanto riguarda la definizione in sé. Diciamo che se Pirlo non dovesse centrare la Champions, lì sì, si farebbero dei ragionamenti quantomeno. Però al momento, dovesse centrare la Champions, dovesse vincere la Coppa Italia, ci sommi anche la Supercoppa, secondo me l'annata verrebbe giudicata sufficiente o quantomeno discreta da parte della società. Non dovesse centrare la Champions, lì ci sarebbero i problemi, secondo me, Giulia.
Può essere, assolutamente, anzi credo proprio che possa capitare, ma voglio non pensare che non si riesca quantomeno a centrare il terzo posto, o se dovesse andare male
alle spalle,
al Milan il secondo.
Guardiamoci alle spalle, che è importante.
Cioè, voglio non pensarlo.
C'era Davide che subito si è avventurato. Cos'è? Con un vocale, c'è un vocale incombente.
Ciao,
Davide,
Giuliette, vai. Luca, dove vogliamo andare? Dove Fragolone, vogliamo andare? Cos'è? E parlano ancora di scudetto. Se l'Inter vince col Sassuolo, siamo a 13 punti, ragazzi, ma insomma non prendessero in giro. Andrea Pirlo, questo Paratici, no, non ci siamo, ci vuole onestà intellettuale. Mandate via qualcuno, ci vuole una scossa, ci vuole. Siamo la Juve, non la Cara Pipese.
La Cara Pipese, non so neanche se esista. Non so neanche
in chiusura, Alberto Mauro mi comunica che la Juve smentisce categoricamente la presenza di un summit alla Continassa in questo momento.
Quindi Sport Mediaset smentito, l'abbiamo detto. Rispettiamo le fonti di tutti, ma era inverosimile. Era inverosimile pensare che il giorno dopo Agnelli si presentasse da autoritario. Agnelli non è De Laurentiis, tanto per intenderci, dobbiamo dirlo.
Soprattutto.
C'è un bel vocale, c'è Davide scatenatissimo oggi, Giulio.
Vai,
quindi
vai.
Dai, sentiamo.
Via Pirlo subito.
Lapidario. Via Pirlo subito. Lapidario, nostro ascoltatore. C'è altro proprio al photo finish che possiamo sentire? Qualcosa di
Buongiorno.
Fattibile.
Bisogna mandare a casa almeno 8 calciatori su 11 della Juve. E far giocare i giovani italiani, perché questi qua giocano solo per i soldi.
giocano solo per i soldi, questa è la chiosa. Allora Giulia, il tempo a nostra disposizione
non sono d'accordo
termina.
Ma va bene,
ma neanche io. Ci ritroviamo domani speriamo con un po' più di soddisfazione, smaltendo la delusione. Ringrazio Davide Ercolin e passo la palla al direttore Antonio Paolino e a Chiara Papanicolaou. Ciao.
Up and down.
Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down, chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.